Ora ritorniamo agli Atti degli Apostoli. Mai la nostra lettura è giunta abbastanza avanti, anche se siamo alle prese con una vicenda che ci ha lasciati in sospeso. La vicenda riguarda in prima persona Paolo e la sua attività missionaria al servizio dell'Evangelo, ormai svolta con tanta passione da diversi anni. Non torno indietro, naturalmente, non c'è bisogno più di riferimenti, richiami, indicazioni di carattere introduttivo. Narrazione, questo vale la pena comunque sempre di ricordare, che l'Evangelista Luca mette a nostra disposizione e ricostruisce i fatti, ma poi ci rendiamo conto, e ormai abbiamo constatato a più riprese, che mentre sa con molta abilità letteraria narrare le vicende e presentare i personaggi, in realtà sviluppa una catechesi che ha una ricchezza di discernimento teologico che appare davvero inesauribile. Tutte le volte che leggiamo e rileggiamo queste pagine ci accorgiamo che ci è dato modo di scoprire ulteriori elementi che arricchiscono quella che è la nostra ricerca, quella per cui tra l'altro abbiamo impostato i nostri programmi dell'associazione negli ultimi anni, circa la vocazione cristiana, come affermazione che può apparire fin troppo generica e d'altra parte massimamente impegnativa, ma la missione al servizio dell'Evangelo, del popolo cristiano e dunque ogni discepolo del Signore che ritiene coinvolto direttamente a pieno titolo nella missione della Chiesa. E la vita che assume una nuova configurazione, un nuovo impianto, un nuovo sistema di relazione con il mondo, con gli altri e con la storia. Dunque ne abbiamo parlato in lungo e in largo nel corso dell'anno passato, adesso abbiamo ripreso quest'anno. Tutti i primi capitoli sono dedicati a quello che avviene a Gerusalemme, la prima evangelizzazione con quel linguaggio di cui ci siamo resi conto che man mano assume risonanze sempre più intense, sempre più eloquenti nel corso della narrazione. E a partire da Gerusalemme ecco che la evangelizzazione è andata crescendo. Abbiamo fatto conoscenza con alcuni personaggi, ricordate sempre la figura di Stefano, al passaggio da quel che avviene a Gerusalemme entro la cinta delle mura della città santa e quello che sarà poi lo svolgimento degli eventi successivi lungo le strade che a mano si diramano in direzioni sempre più periferiche, e non solo dal punto di vista geografico ma per il fatto che man mano destinatari della prima evangelizzazione sono non soltanto giudei, come avviene a Gerusalemme, come avviene nei primi momenti dove tutti i primi discepoli sono circoncisi, giudei, e invece una crescita che coinvolge man mano coloro che appartengono al mondo dei pagani e che vengono pure segnati dall'impatto con quella novità che conferisce tutta una nuova strutturazione alla loro vita, intraprendono un nuovo cammino ed ecco naturalmente questioni di ordine teologico e questo investe poi un contesto pastorale che si sta man mano caratterizzando con le sue forme corrispondenti alla novità degli eventi. E dunque le due figure dominanti poi sono quelle che abbiamo già incontrato e adesso dobbiamo dare uno sguardo ulteriore ai capitoli 21, 22 e 23. La prima figura di riferimento indimenticabile, Pietro, e ne parlavamo a suo tempo, con quell'immagine che è rimasta in maniera così plastica a raffigurare il ministero petrino, il suo carisma in maniera inconfondibile, l'atto di aprire le porte. E di Pietro non si parla più ormai. E l'altra figura che è emersa già da tempo e che comunque è andata assumendo una rilevanza dominante adesso nelle pagine che stiamo leggendo è quella di Saulo, che poi si chiama Paolo. Ecco, e noi l'abbiamo seguito. C'è un'altra immagine che abbiamo avuto modo già di mettere a fuoco e che caratterizza anch'essa in maniera inconfondibile la figura di Paolo, come con sapienza narrativa Luca illustra, in qualche modo descrive, addirittura possiamo dire dipinge, non per niente Luca, lo sappiamo da un pezzo, è il patrono dell'iconografia. Ed è l'immagine di colui che si trova alle prese con una porta che si chiude alle sue spalle e dunque viene come proiettato, sospinto, buttato, gettato allo sbaraglio in una un contatto con situazioni che man mano si spalancano dinanzi a lui. Le due immagini in qualche maniera si completano, sono complementari tra di loro, anche danno modo di intendere nei due personaggi l'Evangelista Luca già ci invita a contemplare lo sviluppo di una circolarità che ha la potenza di una comunione che raccoglie figure diverse al servizio dell'unico Evangelo. Pietro apre le porte, Paolo ha a che fare con porte che si chiudono e dunque gli scenari che man mano si spalancano dinanzi a lui. Ed ecco quello che è avvenuto a Damasco, poi a Gerusalemme, poi ancora lungo il percorso, man mano che Paolo è andato rendendosi conto di avere a che fare con situazioni che, mentre lo impegnano in prima persona in maniera molto esigente, è puntualmente alle prese con l'esperienza di quel che significa essere debitore nei confronti di qualcuno che si prende cura di lui, che si accorge di lui, che gli offre quell'aiuto che è imprescindibile per affrontare il seguito di una vicenda nel corso della quale Paolo, che pure è così energico, che pure è così generoso, che pure è così intelligente, è sempre puntualmente alle prese con l'esperienza di quello che gli viene gratuitamente donato. Paolo, ed ecco, un primo grande viaggio missionario, un secondo grande viaggio quando Paolo è entrato in Europa, il terzo viaggio missionario ormai sta alle nostre spalle. E quando Paolo si trova a Efeso, e dove rimane circa 3 anni, ed è in quella occasione che, per come Luca racconta i fatti con tanta delicatezza e anche con tanta precisione, Paolo si rende conto che quella opera di evangelizzazione che è in atto e di cui lui è partecipe ed è uno dei rappresentanti di un fenomeno che peraltro coinvolge tanti altri discepoli del Signore impegnati altrove e con successi diversi a seconda dei casi, ma comunque è una realtà che sta crescendo in maniera veramente spettacolare. Ma Paolo si rende conto che l'evangelizzazione non ottiene quel riscontro che idealmente era auspicato nel momento in cui è stata avviata questa missione, con una forza dirompente, in qualche maniera una forza esplosiva che si prospettava come un motivo di novità in grado di coinvolgere i vicini e poi progressivamente i lontani, e dunque una novità che si configurava come tutta una nuova organizzazione del mondo, per dirla in maniera un po' come dire, entusiasmante, ma per certi versi è una prospettiva realistica, e questa nuova configurazione del mondo esige una nuova ristrutturazione dell'animo umano, una penetrazione dell'Evangelo, di quella novità che riguarda la vocazione alla vita, ormai coinvolta in un rapporto di indissolubile comunione con Gesù, il Figlio che è disceso e risalito, il Messia glorioso, il Messia intronizzato, il Signore, il vivente, e la comunione con Lui che è instaurata ormai in maniera indissolubile per come la potenza dello Spirito Santo è stata effusa. E dunque questa novità, che implica una rieducazione radicale dell'animo umano, ancora non si realizza come una dimensione programmatica era auspicabile ed era auspicato, e non è così. E Paolo si rende conto che è come necessario ripartire da capo. Ecco, e allora abbiamo a che fare adesso con queste pagine. Dal capitolo 19, mentre Paolo è a Efeso, quando Luca ci parla di lui che elabora ormai un nuovo programma pastorale, un programma molto generoso, molto intraprendente. Bisogna ritornare a Gerusalemme e ripartire da capo, una prospettiva trionfale, ma un trionfo peraltro che si prospetta come del tutto coerente con quella che l'istanza che muove dall'interno la missione dei discepoli del Signore, la missione della Chiesa, la salvezza del mondo. No, non è che Paolo è preso dalle fantasie di deliranti di chi è fuori dal mondo. No, la evangelizzazione non è mirata a garantire una soluzione benefica e rassicurante per qualcuno, ma la prospettiva è la prospettiva della salvezza universale, sempre questo, ieri come oggi. E allora Paolo ha un programma che implica il ritorno a Gerusalemme, bisogna ripartire da capo, da Gerusalemme poi sarà possibile facilmente attivare nuove potenzialità di attrazione che erano già peraltro già previste dagli antichi profeti. Leggevamo in questi giorni pagine del profeta Isaia nella liturgia quotidiana, e allora tutti i popoli affluiranno, tutti i popoli riconciliati, tutti i popoli pacificati all'interno di quel disegno corrispondente alla rivelazione che una volta per tutte ha preso forma nella storia umana attraverso la missione di Gesù, il Figlio del compiacimento, che è disceso, risalito, è morto, risorto, è glorioso. Dunque ci siamo, ritorniamo, bisogna ripartire da capo, bisogna espugnare Gerusalemme dall'interno di quella vicenda nella quale la prima evangelizzazione ha portato frutti, ma ci sono delle resistenze, ci sono dei ritardi, ci sono delle incomprensioni, ci sono dei fraintendimenti, ci sono dei vuoti, ecco, e poi sarà una corsa senza ostacoli per arrivare a Roma, da dire Roma e dire l'accesso al mondo intero, il mondo dei pagani, e quindi. E le cose non vanno così. Ecco, Noi siamo alle prese adesso con pagine un po' sconcertanti, perché l'Evangelista Luca ci parla di queste cose con tutto quel che significa Paolo come valore esemplare della figura del discepolo al servizio dell'Evangelo, ed ecco, Paolo si sbaglia. Un'affermazione del genere può sembrare paradossale, forse addirittura sembrerebbe quasi un po' offensiva, ma non è così. Non, le cose non vanno in questa maniera. Infatti ce ne siamo resi conto, a Efeso improvvisamente un tumulto popolare che scombina tutti i piani, quella che per Paolo era già una evidenza che a lui pareva tale, l'evidenza per cui il rapporto con il mondo pagano è un rapporto che sembra immediatamente favorire la crescita dell'evangelizzazione. Bisogna ripartire dal problema, perché è il retroterra che non è stato ancora dissodato, è il rapporto con Israele, è il rapporto con la matrice della prima evangelizzazione che ancora non ha corrisposto in tutta la pienezza che invece bisogna prospettare come la garanzia di quella crescita che poi facilmente raggiungerà la dimensione ecumenica della storia umana. E non è così. E Paolo comincia a rendersi conto che la situazione gli sfugge, che il mondo va per un altro verso, che esplode un rifiuto, una resistenza, una ostilità di cui lui non si era neanche reso conto. È come muoversi su un terreno che copre un abisso, e l'abisso improvvisamente manda dei segnali, come un inferno che produce sussulti equivalenti a dei terremoti che nessuno è in grado di governare. E da quel momento Paolo parte, deve tornare a Gerusalemme, leggevamo, e nel corso del viaggio, adesso arriviamo a Gerusalemme, qui capitolo 21, potete aprire le vostre Bibbie o usare il telefono, nel corso del viaggio, come leggevamo ultimamente, Paolo ha a che fare con segni luttuosi. Il racconto nella sua semplicità, ma anche nella sua lucidità ermeneutica, capacità di interpretare gli animi e di interpretare anche con pochi tratti l'evoluzione dei pensieri, dei desideri, dei programmi nell'animo di Paolo. Ed ecco Paolo premonizione di morte. Segni di vario tipo che man mano si accumulano nel corso del viaggio, che va da Pasqua a Pentecoste. Vuole arrivare a Gerusalemme per Pentecoste, un'altra Pentecoste, capitolo 20, e incontra lungo il viaggio, di settimana in settimana, questa scansione temporale allude inconfondibilmente al fatto che il primo giorno della settimana è il giorno in cui ci si ritrova per l'Eucaristia, nelle varie tappe dove già esistono le comunità di discepoli. Paolo si ferma, parla e nei suoi discorsi fa riferimento a quella che ormai si prospetta per lui l'esito finale della sua vita. Tutti sono sconcertati, sorpresi, commossi, preoccupati. Ma perché? Arriva a Cesarea, siamo qui. Capitolo 21, dobbiamo ripartire dal versetto 15, quando nei versetti immediatamente precedenti siamo arrivati a Cesarea insieme con Paolo. Tra l'altro, in questi versetti Luca usa la prima persona plurale, dice noi. Sappiamo che quando avviene questo vuol dire che il coinvolgimento allude non soltanto al fatto che forse c'era anche Luca, suo nome non compare, noi, ma è un invito rivolto ai lettori del testo, perché si rendono conto che sono coinvolti anche loro, cioè anche noi. Questa è una situazione particolarmente importante, impegnativa, state attenti, dice Luca, perché qui sta avvenendo qualcosa di importante per noi. E allora a Cesarea Paolo è ospite in casa di Filippo, sono le sue figlie, ci sono gli altri con lui, i suoi collaboratori, accompagnatori, e arriva notizia da parte di Gerusalemme, un certo personaggio di nome Agabo, che dice: guarda che forse a Gerusalemme per te si mette male, perché ci sono dei personaggi ostili, ci sono quelli che dubitano di te, ci sono nel mondo giudaico molti che non hanno frainteso il tuo modo di servire l'Evangelo. E nel frattempo Paolo è sempre rimasto fedele, più che mai ortodosso e coerente, giudeo osservante, nessuno lo può, però se ne dicono tante di lui, e gli altri dicono: beh, guarda, non salire. Capitolo 21, e qui ci eravamo fermati, versetto 12: all'udire queste cose, noi e quelli del luogo, Cesarea, pregammo Paolo di non andare più a Gerusalemme. Ma Paolo rispose, ecco, Paolo rispose: perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Il nome di Gesù. Sappiamo come questo è un ritornello che ci accompagna ormai dai primi capitoli degli Atti. E Paolo dice: io salgo a Gerusalemme proprio perché sono pronto a morire. Il programma, vedete, è cambiato. Da quel programma trionfale, una visione pastorale di una missione che sembra in un baleno avrebbe pacificato l'umanità intera, avrebbe ricondotto la famiglia umana in obbedienza al disegno originario adesso invece il suo progetto si è trasformato in una decisione così intensa, appassionata e solenne, di coerenza nella testimonianza fino al martirio, lo sta dicendo lui: sono pronto a morire, vado a Gerusalemme proprio per questo progetto del martirio. E tra l'altro, come e qui ci eravamo fermati, queste sono le stesse parole che aveva pronunciato a suo tempo Pietro nel racconto evangelico, quando rispetto a Gesù che dice: guardate che voi mi state tradendo, e Pietro dice: io no, io sono pronto a morire per te. È quello che sta dicendo Paolo: sono pronto non soltanto per essere legato, ma per morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Non c'è niente da fare, siamo spettatori di una serie di episodi che adesso si prospettano in maniera inconfondibile come eventi che inevitabilmente condurranno al martirio di Paolo. Paolo ancora una volta si sbaglia. Non è così. Perché? Vediamo. Versetto 15. Adesso salgono a Gerusalemme. Dopo questi giorni fatti preparativi, salimmo verso Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni discepoli da Cesarea, i quali ci condussero da un certo Mnasone di Cipro, discepolo della prima ora, dal quale ricevemmo ospitalità. Il primo incontro con Gerusalemme, Paolo in anni precedenti è stato più volte a Gerusalemme, ha vissuto anni a Gerusalemme, ma adesso vedete ospite nella casa di questo Mnasone, che è cipriota, dunque è un ellenista, e comunque ci sono. E vedete, tutto sommato, per quello che adesso leggiamo, il primo impatto con Gerusalemme non comporta motivi di preoccupazione, tutt'altro. Infatti, subito dopo leggiamo che arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero, vedete la prima persona plurale, ci accolsero. Fratelli, dunque siamo in un contesto di fraternità, ma quelli di Gerusalemme sono tutti giudei, mentre questi che vengono dalle chiese con cui Paolo ha avuto a che fare, che Paolo ha fondato, che Paolo ha istruito in tanti modi, sono prevalentemente discepoli del Signore che provengono dal paganesimo. Ma adesso fraternità, e questo è un progetto straordinariamente fecondo che Paolo da tanto tempo ha alimentato, e non solo lui, che l'evangelizzazione stia crescendo nel mondo pagano lo sanno tutti. Ma a Gerusalemme però questa realtà primaria, che è la Chiesa Madre di Gerusalemme, il primo nucleo, la matrice di tutta l'evangelizzazione, è composta questa Chiesa esclusivamente da giudei osservanti, e a Gerusalemme poi circola tutto una moltitudine, peraltro è festa di Pentecoste, quindi una delle grandi feste annuali, c'è una moltitudine di pellegrini giudei che provengono da varie parti, devoti, se no non sarebbero a Gerusalemme in pellegrinaggio, e dunque ci sono quelli che, come già ci è stato detto, hanno sentito parlare di Paolo e considerano il personaggio come pericoloso. Intanto però le cose non manifestano segni preoccupanti. Infatti i fratelli ci accolsero festosamente. L'indomani Paolo fece visita a Giacomo il minore, che svolge nella chiesa di Gerusalemme un ruolo di presidenza, Giacomo il fratello del Signore, come si dice, e quindi fece visita a Giacomo Paolo insieme con noi, siamo anche noi. C'erano anche tutti gli anziani, dunque è un'accoglienza cordiale, ma un'accoglienza che si colloca in un contesto ufficiale. Giacomo e tutte le altre figure importanti della prima chiesa, la chiesa madre, Gerusalemme, e Paolo può parlare liberamente e racconta quello che è successo nel corso dei suoi viaggi, della sua missione, del suo servizio all'evangelizzazione. Dopo aver rivolto loro il saluto, egli cominciò a esporre nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo suo. Quando ebbero ascoltato, essi davano gloria a Dio. Vedete, un'accoglienza molto favorevole, davano gloria a Dio. Quindi dissero a Paolo, che bella cosa, l'opera di Dio tra i pagani. Ma dicono, tu vedi, fratello, quante migliaia di giudei sono venuti alla fede e tutti sono gelosamente attaccati alla legge. Sono giudei che hanno accolto l'Evangelo, ma sono giudei osservanti, sì, e sono molto rigorosi nell'osservanza. Ora hanno sentito dire, vedete cose che si dicono di te, Paolo, hanno sentito dire di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani che abbandonino Mosè, cioè la legge, dicendo di non circoncidere più i figli e di non seguire più le nostre consuetudini. È falso. Paolo questo non l'ha mai fatto, né mai lo farebbe. Dunque dicono di te che sei un apostata nell'ambito giudaico, e giudei che pure hanno anche accolto l'Evangelo, ma Gesù Messia, Gesù Signore, ma l'osservanza per loro rimane un dovere primario. Questo non riguarda i pagani, un discorso che già è stato chiarito a suo tempo. I pagani non sono tenuti alla circoncisione né alle osservanze della legge. Però intanto vedete, di Paolo personalmente si dice che è un apostata, ma non è vero. E allora gli danno un suggerimento. Che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. Fa dunque quanto ti diciamo. Ecco, gli danno un consiglio. Gli danno un consiglio e dicono, guarda, vi sono tra noi quattro uomini che hanno un voto da sciogliere. Dunque, chi fa un voto si taglia i capelli, poi non se li taglierà più finché non avrà espletato il voto. Per espletare il voto deve salire in pellegrinaggio a Gerusalemme e offrire un sacrificio. Naturalmente questo comporta una certa spesa. E ci sono quattro che non hanno come offrire il sacrificio. Paolo invece porta con sé gli aiuti, una specie di Dio d'America, e che vengono da quelle altre chiese, e dice, guarda, provvedi tu. E tra l'altro anche Paolo ha fatto un voto, quindi anche Paolo, dopo che si potrà offrire il sacrificio, ecco, secondo le procedure previste, no? Questo è stabilito nel libro del Levitico, poi ci si taglia i capelli, in modo tale che è finito. Nel corso di quel tempo che è segnato dall'osservanza del voto, non si può bere vino, non si possono fare certe altre cose, bisogna vivere in una certa situazione di rigorosa osservanza, e poi si arriva con l'offerta del sacrificio. Ma questi, se tu provvedi, perché non provvedi tu? Già, ed è come vanno le cose, no? E infatti dice, prendili con te, compi la purificazione insieme con loro. Prima bisogna purificarsi, sono dei battesimi, cioè dei lavaggi, e fare il bagno. Prima bisogna purificarsi insieme con loro, paga tu la spesa per loro perché possano radersi il capo, così sono a posto. E così tutti verranno a sapere che non c'è nulla di vero in ciò di cui sono stati informati, ma che invece anche tu ti comporti bene osservando la legge. Quanto ai pagani, dice, per quel discorso l'avevamo già risolto a suo tempo, capitolo 15, quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso ed abbiamo loro scritto che si astengano dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato, all'impudicizia. Dunque, quel discorso già è stato risolto, dove siamo insieme giudei e pagani, bisogna semplicemente rispettare certi comportamenti che evitano attriti inutili. Ecco, ma quello è un discorso diverso. Intanto comportati così, e così fa, senz'altro, ci siamo, perché no? E allora Paolo prese con sé quegli uomini, e il giorno seguente, fatta insieme con loro la purificazione, entrò nel tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione. Una settimana è come quando uno va dal parroco e dice: vorrei celebrare la messa per i miei genitori. Allora dice: attento, perché ci sono tanti defunti qui che non si sa più come fare, e poi sai, non ci sono pochi preti, perché allora aspetta, arriverà il momento, poi sì, ma poi vorrei fare in quella data, no, ma aspetta, vediamo. Ecco, allora lui va e si prenota per comunicare il compimento dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Sacrificio, per questo sono addetti i tecnici nel tempio, addetti al culto, all'offerta dei sacrifici, e poi nel frattempo il devoto sviluppa certe sue devozioni. Ma allora, e così vanno le cose. Tutto normale, dunque, sembra tutto si prospetta in maniera molto serena e molto positiva. Attenzione, stavano ormai per finire i sette giorni, versetto 27, quando i giudei della provincia d'Asia, Efeso è il capoluogo della provincia d'Asia, Paolo ha soggiornato in quel territorio per circa 3 anni, lo conoscono, è un uomo pubblico Paolo, e questi si trovano in pellegrinaggio a Gerusalemme, e vistolo nel tempio lo vedono, lo riconoscono naturalmente, il tempio, il cortile del tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui gridando, e qui adesso scoppia un tumulto clamoroso, ci siamo, adesso è la volta buona che Paolo diventa martire, ce l'ha fatta. E non è così. Uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge, contro questo luogo. Dappertutto va contro la legge di Mosè. Contro questo luogo, cioè sarebbe il tempio. Ma come, Paolo sta circolando nel tempio come un devoto che ha fatto l'offerta per il sacrificio, ha pagato 4 agnelli, 5 agnelli, i sacrifici che devono essere offerti secondo le norme levitiche. No, dice, contro la legge, contro questo luogo, ora ha introdotto perfino dei greci, servono dei pagani, nel tempio, e ha profanato il luogo santo. Non è vero, Paolo non si sarebbe mai permesso di introdurre dei pagani, peraltro c'è un cortile riservato ai pagani nel tempio. Altri, tutto inventato, non è vero nulla. Mentre invece, dice il versetto 29, avevano infatti veduto poco prima Trofimo di Efeso in sua compagnia, ed è vero, e apparteneva a quella comitiva che ha accompagnato Paolo, ma per la città, a Gerusalemme, in città, mica nel Tempio. E pensavano che Paolo lo avesse fatto entrare nel Tempio. Così. E adesso è scoppiato il tumulto. Allora tutta la città fu in subbuglio. Qui, attenzione, tutta la città, dice il versetto 30, ritroveremo questa stessa espressione alla fine del versetto 31, tutta Gerusalemme scatenata, tutto. Il popolo accorse da ogni parte, impadronitisi di Paolo, lo trascinarono fuori dal tempio e subito furono uccise le... Attenzione, vedete altre porte che si chiudono. Lo trascinano fuori dal tempio, okay. Porte che si chiudono. E davanti a Paolo? Già. Furono chiuse le porte. Stavano già cercando di ucciderlo. Ci siamo? È il martirio. E non è così. Stavano cercando di ucciderlo. Quando fu riferito al tribuno della corte, e la massima autorità in quel momento a Gerusalemme, il tribuno, che tutta Gerusalemme era in rivolta, tutta Gerusalemme, e vedete, interviene la forza pubblica. Stava per diventare martire, e invece, proprio in quel momento, passava di là un battaglione di carabinieri. Una cosa strana. Quando c'è bisogno, non li trovi mai. Quando stai per diventare martire, tac! Interviene il tribuno. Guarda un po', immediatamente egli prese con sé, adesso scherzo un po' così, ma vedete, il fatto è paradossale, perché è Paolo che ha detto io sono pronto a morire, sì, è arrivato il momento, e immediatamente egli, il tribuno, prese con sé dei soldati e dei centurioni e si precipitò verso i rivoltosi. Alla vista del tribuno e dei soldati cessarono di percuotere Paolo, tutti si fermano, certo. E allora il tribuno si avvicinò, lo arrestò e ordinò che fosse legato con due catene. Intanto si informava chi fosse e che cosa avesse fatto. Il tribuno non ne sa niente, non ci capisce niente, però intanto Paolo per questa volta non è diventato martire. E tra la folla però chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra, grande confusione. Nell'impossibilità di accertare la realtà dei fatti, a causa della confusione, ordinò di condurlo nella fortezza. Dice, portatelo in caserma. Quando fu alla gradinata, dovette essere portato a spalla dai soldati per la violenza della folla. E la massa della gente, infatti, veniva dietro urlando a morte. Vedete, in questo contesto dove la confusione è scatenata, sembra che ci siano tutti i motivi per determinare la morte violenta di Paolo, ed invece Paolo è sottratto alla morte. Per di più, vedete, sono i soldati a doverlo portare in salvo caricandoselo di peso sulla gradinata della caserma, la Fortezza Antonia. E adesso qui vedete, Paolo interviene. E vedete, il racconto ci parla adesso di una scena, ce la descrive, e poi Paolo prenderà la parola, leggeremo, ma che cosa avviene nell'animo di Paolo? Che cosa significa questa smentita rispetto al suo programma, al suo piano? Quello che sembrava proprio l'atto con cui esprimere il massimo della dedizione al servizio dell'Evangelo fino a morire nel nome di Gesù. Cosa avviene nell'animo di Paolo? Che cosa avviene? Allora qui, sul punto di essere condotto nella fortezza, Paolo disse al tribuno, posso dirti una parola? Conosci il greco? Disse quello, non ha capito niente. questo è abbastanza normale negli ambienti della forza pubblica, no? parli il greco. Allora non sei quell'egiziano che in questi ultimi tempi ha subilato e condotto nel deserto i 4.000 ribelli? Cosa c'entra un egiziano? Avrà visto che è un, per carnagione un po' olivastra, dice lui che è un romano, dice ma sarà quell'egiziano, cosa c'entra un egiziano, 4.000 ribelli, il deserto? Non c'entra niente. Rispose Paolo, io sono un giudeo di Tarso di Cilicia, cittadino di una città non certo senza importanza, ma ti prego lascia che rivolga la parola a questa gente. Ecco, avendo egli acconsentito, Paolo, stando in piedi sui, Paolo fa un discorso, ha bisogno di parlare, alla gente, vede, ma ha bisogno di parlare a se stesso, ha bisogno di dire, ma io chi sono? Che cosa mi sta succedendo? Io volevo ritornare a Gerusalemme per questo motivo, ma ritornare, un cammino di conversione, ma io dove sto tornando? Ma dove devo tornare? Quale conversione mi riguarda? Non in base ai miei progetti, ma in base a quella gratuita manifestazione provvidenziale che ha trasformato la mia vita. Non per me, ma per come sono stato chiamato e segnato dall'incontro con il Signore vivente. Ma dove sto tornando io? Avendo egli acconsentito, il tribuno, Paolo, stando in piedi sul gradino, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un grande silenzio, rivolse la parola loro in ebraico, dicendo, parla in aramaico alla gente, certo. Ebrei di dialetto, dice, parla in aramaico. Benissimo, e fa il discorso. Ecco, capitolo 22. Attenzione. Fratelli e padri, ascoltate la mia difesa davanti a voi. Naturalmente, vedete, qui è l'arte narrativa di Luca, eh? Però l'arte narrativa di Luca, vedete, che attraverso il discorso che Paolo rivolge alla folla che improvvisamente si è quietata. Silenzio, qui si parla di una Ezechia, silenzio. Paolo sta scandagliando l'animo suo, ma io dove voglio andare a parare? Cosa significa per me ritornare alla radice della mia vocazione, a quello che è il fondamento di quella novità che ha trasformato la mia vita, l'Evangelo? Cosa significa per me? Il progetto era diventare martire nel nome di Gesù e non ha funzionato, c'è qualcosa di diverso. E allora qui ascoltate la mia difesa. E quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, aramaico, fecero silenzio ancora di più. Ed egli continuò. E Paolo qui racconta per grandi tappe la sua vita, quello che noi sappiamo già, ma che adesso, vedete, bisogna ricostruire in modo tale da accompagnare Paolo in questa ricerca. Ma cosa c'è all'inizio di tutto per me? Cos'è che è avvenuto per cui la mia vita ha preso questa nuova andatura, questa nuova configurazione, questo nuovo impulso, questo nuovo significato, per cui io sono attrito? Ma cosa vuol dire? Cosa c'è? Fondamento. Per me. Perché è salito a Gerusalemme proprio alla ricerca di questa soluzione definitiva che avrebbe dimostrato in pieno la novità, in modo così coerente e intransigente fino al martirio, la novità della sua vita. E si è accorto che questo progetto si è frantumato tra le mani, nei fatti, un'evidenza empirica più paradossale di così. E adesso dice, io sono, chi sono io? Un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, tutta la sua formazione, ha fatto corsi in scuole rabbiniche a Gerusalemme, dunque a Gerusalemme per anni ha studiato, è cresciuto, dunque in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa nuova dottrina, che in greco qui odos, questa strada, questa nuova dottrina. Sono stato avversario intransigente, lo sappiamo, di questa novità che si è man mano nei primissimi anni espressa attraverso quei primi personaggi che rendevano testimonianza a Gesù vivente, Gesù risorto, Gesù glorioso. Ebbene, arrestavo e gettavo in prigione uomini e donne, come può darmi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco e partii per condurre anche quelli di là come prigionieri a Gerusalemme per essere puniti. Conosciamo quel che leggevamo a suo tempo nel capitolo 9. Ed ecco, mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo rifulse attorno a me, caddi a terra, sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E risposi: chi sei, Signore? E mi disse: io sono Gesù di Nazareth che tu perseguiti, dunque il vivente, perseguitato da lui. Il Signore, Signore, chi sei? Gesù di Nazareth, perseguitato da te. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono colui che mi parlava. E io dissi allora: ma che devo fare, Signore? Il Signore mi disse: alzati, prosegui verso Damasco, là sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vedevo più, vedete, una luce che dimostra che è cieco. Quella strada che lui percorreva, mosso da quel sentimento di coerenza intransigente per contestare quei tali che a Damasco già operavano in continuità con quella prima novità che ha avuto luogo a Gerusalemme, e adesso non è in grado di camminare da solo. Perché è cieco e ha bisogno che ci sia qualcuno che lo prenda per mano e se lo porta appresso. Non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Ecco, vedete, situazioni che si stanno sbriciolando, che si stanno smontando, che si stanno capovolgendo, ha perso la strada. Non sa più che strada deve percorrere, quel suo proposito pastorale, giovane teologo e impegnato sul piano proprio del servizio al suo popolo, in quella maniera così energica, risoluta, generosa, dal suo punto di vista, con delle motivazioni teologiche fondamentalissime, e invece tutto smontato, tutto sconquassato, deve essere portato per mano, è cieco, non si vede più, non sa che strada sta percorrendo. Ed ecco, a Damasco, versetto 12, un certo Anania, un devoto osservante della legge, in buona reputazione presso tutti i giudei, con la residenti, venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello. Questo per Saulo fu un momento straordinario di commozione, sentire che c'è qualcuno che avrebbe tutti i buoni motivi per aver paura di lui e gli dice: fratello mio. Questa Anania doveva girare all'arco, perché tutti sapevano che Paolo era a Damasco per realizzare quel progetto di repressione, e invece si è venuto da me e mi ha detto: Saulo, fratello, torna a vedere. E in quell'istante io guardai verso di lui, riebbi la vista, ed egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto sarebbe il Messia, e ad ascoltare una parola dalla sua bocca stessa, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti? Alzati, ricevi il battesimo, lavati dai tuoi peccati invocando il suo nome. Comincia, vedete, tutto un nuovo cammino per Paolo, che all'epoca si chiamava ancora Saulo, ed è quello che poi è un cammino che si è svolto passando attraverso tante scene, anche momenti successivi di chiarimento interiore, di discernimento dell'animo, di purificazione del cuore per Paolo. Da quel momento però la situazione è passata a alcuni anni naturalmente. Fatto sta che adesso qui, vedete, versetto 17, Paolo dice: dopo il mio ritorno a Gerusalemme. Qui Paolo va di fretta naturalmente, ma passano anni. Quella volta quando sono tornato a Gerusalemme, vedete, in questa ricerca nella memoria, scavando nelle vicende del suo passato, ma cosa c'è all'origine di quella novità che ha trasformato la mia vita, per cui adesso sono qui, e sono qui per diventare martire, e invece non è così. Ancora una volta, vedete, una porta che si è chiusa. Ma io sono alle prese con qualcuno che mi sta dicendo qualcosa, che mi sta insegnando qualcosa, che mi sta guidando su un'altra strada. E allora, dopo il mio ritorno a Gerusalemme, quella volta, mentre pregavo nel Tempio, quella volta, fui rapito in estasi, un momento di forte, intenso raccoglimento. E vidi lui, che mi diceva: affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. E io dissi: ma Signore, essi sanno che facevo imprigionare, vedete, quello che avvenne allora, che poi è un modo per rievocare il passato, ma anche per interpretare il presente. Loro sanno che facevo imprigionare per cuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te, e quando si versava il sangue di Stefano, attenzione, questa è una folgorazione, il ricordo di Stefano, quella volta io c'ero. Stefano, il tuo testimone, il testimone è il martire, anch'io ero presente, approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. E allora mi diceva: perché ti manderò lontano tra i pagani. Vedete, improvvisamente nella memoria di Paolo, come racconta i fatti qui Luca, emerge la memoria di Stefano, il volto di Stefano, quella brava persona che fu lapidato, lui lapidato, e mentre veniva lapidato sorrideva e benediceva e trasmetteva a tutti i presenti un segno di misericordia, di pietà, di compassione. E il martire, già Stefano, e io ero là. Ricordate che Paolo nella sua vita non ha mai incontrato il Signore, anche se ci sono stati anni in cui sono vissuti insieme, ma non ha mai incontrato. Il volto di Gesù lui non l'ha mai visto, Gesù fisicamente, ma il volto di un povero Cristo, come Stefano, lui l'ha visto. Quel tale che mentre subiva in maniera così ingiusta e violenta un'aggressione che poi lo ha costretto a morire, e mi ha amato gratuitamente. All'inizio di tutto c'è qualcuno che mi ha amato gratuitamente. Stefano. Pom. Paolo è folgorato. Dice: ma come? Io volevo diventare martire. E vedete, qui comincia adesso tutta una nuova tappa nel cammino di Paolo, che è un cammino che riguarda le situazioni esterne, ma che riguarda l'animo. Che riguarda l'animo. All'origine della mia storia c'è qualcuno che mi ha amato gratuitamente, quel povero Stefano che mentre subiva l'aggressione fino a morire benediceva. Qualcuno che mi ha amato, un povero Cristo che mi ha amato, che ha avuto pietà di me, che stavo lì dalla parte di quelli che non lapidavano. E allora vedete qui, improvvisamente è come se Paolo si sentisse sbugiardato, smentito, proprio svuotato di tutte quelle che erano le energie con cui aveva dichiarato che era pronto ad andare a Gerusalemme per morire. Ma cosa vuol dire diventare martire? Se io sono debitore rispetto a un dono d'amore che non ho ricambiato, che non ho versato, che non ho offerto. Quale altro martirio se non questa testimonianza che allora in maniera così inconfondibile la memoria, vedete, adesso si è illuminata all'improvvisamente, vi parlavo di una folgorazione, Stefano. E guardate quello che succede subito dopo. Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma allora si alzarono la voce gridando: toglielo di mezzo, non deve più vivere, basta, non ne può, fallo morire. Erickson, la folla. E poiché continuavano a urlare, a gettare via i mantelli, a lanciare polvere in aria, il tribuno ordinò di portarlo nella fortezza, prescrivendo di interrogarlo a colpi di flagello. È una procedura di polizia, insomma, a colpi di flagello, insomma. E dice al fine di sapere per quale motivo gli gridavano contro in tal modo. Ma chiedi a loro, no? A colpi di flagello chiedi a lui perché lì ce l'hanno con lui. No, procedura, ecco, di polizia. Benissimo. E a questo punto cosa succede? Ma quando l'ebbero legato con le cinghie, flagello, beh, insomma, non è diventato martire perché quelli volevano strozzarlo in piazza. E, beh, adesso comunque qualche frustata col flagello certamente non lo lascerà indenne. Quando l'ebbero legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che gli stava accanto: potete voi flagellare un cittadino romano non ancora giudicato? Scusa, ma non volevi diventare martire? A questo punto, udito ciò, sentono un sobbalzo. Centurione, corce a riferire al tribuno: ma che cosa stai per fare? Quell'uomo è un romano. Romano. Attenti! Ci stanno. È proprio adesso il momento, diciamo, devi diventare martire. Io adesso scherzo su queste cose, ma vedete che qui la scena diventa grottesca. E la pagina precedente ha detto che io salvo il nome per questo. E dice: giù le mani! Come giù le mani? Cittadino romano. Guardate, cos'è dal tribuno? Quello è un romano. Allora il tribuno si recò da Paolo, così rimuove un po' di polvere, e dice... dimmi, tu sei cittadino romano? Rispose: sì. Replicò il tribuno: io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo. E Paolo disse: io invece lo sono di nascita. Scusa, ma vedete com'è grottesca questa scena? Vedete questo modo di raccontare? Non è il fatterello, sono di raccontare. Ma che cosa è avvenuto? Cosa sta avvenendo nell'animo di Paolo? Ma io che martire sono? Che testimone sono? Di quale amore sono servitore io? E allora subito si allontanarono da lui quelli che dovevano interrogare. Vedete, si allontanano. Anche il tribuno ebbe paura. Figuriamoci, il tribuno, che è la massima autorità a Roma in quel momento, ebbe paura, rendendosi conto che Paolo era cittadino romano e che lui lo aveva messo in catene. Qualcosa è avvenuto, vedete, nell'animo di Paolo qualcosa si è chiarito, improvvisamente illuminato. Paolo annaspa e si comporta in questa maniera, che diremmo, beh, si difende, è giusto che si difenda perché veniva ingiustamente. Qui è un'altra dinamica spirituale quella che Luca sta descrivendo, dipingendo per noi, ci sta invitando a contemplare. E allora, vedete, andiamo rapidamente avanti per il capitolo 23 e poi ci fermiamo, perché adesso comincia una nuova tappa nel cammino di Paolo. Intanto è agli arresti, è vero, quindi la sua attività missionaria è interrotta. Paolo, abituato nel corso di pochi anni a girare mezzo mondo, adesso interrompe. Però vedete, qui è attivato adesso tutto un lavorio interiore, un lavorio che tocca davvero una ristrutturazione radicale dell'animo umano. Cosa vuol dire essere testimoni del Signore vivente? testimoni del risorto, testimoni di quella gratuità d'amore per cui il Signore ha condiviso la morte degli uomini peccatori e ci ha introdotti nel cammino della vita nuova. Ed ecco, testimoni di lui, Stefano. E io? Il giorno seguente, volendo conoscere la realtà dei fatti, il tribuno si è accorto che ha una patata bollente tra le mani. Cioè il motivo per cui veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio, gli fece condurre Paolo e lo presentò davanti a loro. Dunque adesso il tribuno vuol capire qualche cosa, no? E siamo alle prese con il sinedrio e Paolo dinanzi a questo che è il consesso di tutti gli anziani, c'è il sommo sacerdote naturalmente anche. Con lo sguardo fisso al sinedrio, Paolo disse: Paolo assume un atteggiamento molto, molto intraprendente, quasi, quasi sfottitorio per dirlo. Fratelli, io agito fino ad oggi davanti a Dio in perfetta rettitudine di coscienza. Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai suoi assistenti di percuoterlo sulla bocca. E Paolo allora gli disse: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Il sommo sacerdote, muro imbiancato, tu siedi a giudicarmi secondo la legge e contro la legge comandi di percuotermi? E i presenti dissero: osi insultare il sommo sacerdote di Dio? Rispose Paolo: ma non sapevo, fratelli, che il sommo sacerdote era lui. Sta scritto infatti: non insultare il capo del tuo popolo. Questo è scritto nell'Esodo. È una presa in giro, è evidente, lo sanno tutti che il sommo sacerdote, anche Paolo, ma si comporta come una contraddizione. Ma situazione polemica. E questa polemica adesso viene incentivata da Paolo perché si rende conto di trovarsi in un contesto nel quale potrebbe veramente trovarsi a mal partito. E il tribuno lo ha esposto a questo incontro con il Sinedrio dove c'è sempre qualcuno pronto a farlo fuori. E Paolo adesso vedete cosa inventa. Una situazione che diventa per noi veramente paradossale, perché Paolo sapeva che nel Sinedrio una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, sono, noi diremmo oggi, movimenti di spiritualità o cose così, dicevano Sadducei, Farisei, posizioni diverse, e disse a gran voce: fratelli, io sono un fariseo, ed è vero, lui appartiene a una famiglia di farisei. E vedete, Paolo fa di tutto adesso per attivare la rissa, per venirsene fuori, per sgusciare da quel contesto nel quale poteva rimetterci le penne. E questo è il modo di comportarsi di chi voleva diventare martire. Io sono un fariseo, figlio di farisei, io sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti, perché i farisei credono nella risurrezione, i sadducei no. Appena egli ebbe detto ciò, scoppiò una disputa tra i farisei e i sadducei, e l'assemblea si divise, e i sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, i sadducei, né angeli, né spiriti, i farisei invece professano tutte queste cose. Ne nacque allora un grande clamore, e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi in piedi, protestavano, dicendo: non troviamo nulla di male in quest'uomo, farisei. Se uno spirito o un angelo gli avesse parlato davvero. La disputa si accese a tal punto che il tribuno, temendo che Paolo venisse linciato da costoro, ordinò che scendesse la truppa a portarlo via di mezzo a loro e ricondurlo alla fortezza. Già. Così. Che vedete, Paolo adesso è preso da un altro pensiero, da un'altra preoccupazione, da un altro, come dire, a, motivo di orientamento per la sua vita. Porte che si chiudono e dinanzi a lui. E qui è veramente il cammino della conversione, ma della conversione senza manifestazioni spettacolari, scenografiche, così un po' teatrali, ma la conversione autentica che risponde alla novità di Gesù. E il martirio di Stefano. E come Paolo, vedete, si rende conto di essere, per quanto Paolo, come sappiamo, è già stato protagonista di imprese straordinarie, eppure, sproporzionato, insufficiente, proprio inadeguato rispetto a quel martirio d'amore, che è il martirio che evangelizza il mondo. Storia umana. Via, Sinedrio, Paolo sottratto al rischio di linciaggio. Attenzione al versetto 11. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse, già, vedete, è un momento orante nella notte. È capitato altre volte che nella preghiera notturna Paolo ha avuto modo di dialogare con il Signore, momenti di intimità, momenti di luce per lui, che hanno dato poi un impulso nuovo al suo cammino. E adesso il Signore gli venne accanto e gli disse: coraggio, come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma. Dice, adesso la strada per te passa attraverso esattamente questa programmazione che è così radicalmente diversa rispetto a come tu avevi prospettato le tue cose. E intanto vedete il Signore è vicinissimo, quello che adesso conferma la pagina seguente, dove ci fermiamo per qualche momento e poi concludo per stasera, poi vedremo in seguito. Paolo intanto, vedete, è trattenuto in carcere a Gerusalemme e veniamo a sapere, versetto 12, che il giorno appresso i giudei ordirono una congiura, vedete, lì sono ferocissimi nei confronti di Paolo. Una congiura adesso, niente meno, fece non diventare martire in una situazione del genere è proprio un miracolo. Perché il Signore gli dice: guarda, tu devi venire con me, guarda che tu dobbiamo intenderci tra di noi, dobbiamo parlarci faccia a faccia. Già, cioè, lui, il Signore in faccia non l'ha mai visto, ma Gesù, ma ha visto Stefano, un povero Cristo. E allora dice: congiura. Fecero voto, congiuramento esecratorio di non toccare né cibo né bevanda fino a che non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 congiurati che hanno deciso di farlo fuori. Non mangiamo e non beviamo finché non l'abbiamo liquidato. Si presentarono insomma i sacerdoti e gli anziani e dissero: ci siamo obbligati con giuramento esecratorio di non assaggiare nulla fino a che non avremo ucciso Paolo. Fate in modo di radunare il Sinedrio, fate dire al tribuno che ve lo riporti col pretesto di esaminare più attentamente il suo caso, lungo il percorso, tac! Noi lo uccideremo prima che arrivi in Sinedrio. Quindi tutto predisposto. Fatto sta che la notizia circola in certi ambienti a Gerusalemme. E il figlio della sorella di Paolo, c'è una sorella che vive a Gerusalemme, c'è un nipote di Paolo, riceve notizie di questa congiura. Venne a sapere del complotto e si recò alla fortezza, entrò e ne informò Paolo. Zio Paolo, vedi che questi ti vogliono far fuori così, 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 se si dice, si vocifera a Gerusalemme, e dice: zio Paolo, vedi, vedi. E Paolo dice, ancora una volta: volevi diventare martire? questa cosa valla a dire al tribuno, che hanno un centurione, conduci questo ragazzo dal tribuno ed ecco, vedi che il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha detto di condurre a te questo giovane perché ha da dirti qualche cosa. Il tribuno lo prese per mano e lo condusse in disparte e gli chiese: che cos'è quello che hai da riferirmi? Rispose: i giudei si sono messi d'accordo per chiederti di condurre domani Paolo al Sinedrio col pretesto di informarsi più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non lasciarti convincere da loro, perché più di 40 dei loro uomini hanno ordito un complotto facendo voto con giuramento esecratorio di non prendere cibo né bevanda finché non l'abbiano ucciso. Ora stanno pronti, aspettando che tu dia il tuo consenso. Una grana terrificante per il tribuno. Il tribuno congedò il giovanetto con questa raccomandazione: non dire a nessuno che mi hai dato questa informazione. Subito il tribuno decide. Guardate un po', versetto 23. Fece poi chiamare due dei centurioni e disse: preparate 200 soldati per andare a Cesarea insieme con 70 cavalieri, 200 lancieri, e qui un esercito intero. 3 ore dopo il tramonto, piena notte. Siano pronte anche delle cavalcature, fatevi montare Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice che sta a Cesarea. Una spedizione militare, un ingente movimento di truppe. E per i giovani c'è una cavalcatura per Paolo, per discendere da Gerusalemme a Cesarea. Vedete, è il viaggio che si svolge adesso nella direzione esattamente opposta a quella che Paolo aveva prospettato, per la quale si era incamminato, salire a Gerusalemme per essere martire, e adesso invece discendere da Gerusalemme a Cesarea. In più notate che qui è usata un'espressione che è quella stessa che compare in una parabola famosa. Ricordate la parabola del samaritano, quel tale che è rimasto mezzo morto fuori strada e poi passa il samaritano e lo carica sulla cavalcatura e se lo porta presso alla locanda. Lo stesso verbo, lo stesso sostantivo. E notate che questa espressione ricompare anche nel capitolo 19 del Vangelo secondo Luca, quando Gesù entra a Gerusalemme. Anche Gesù è caricato su una cavalcatura. Tra l'altro, paradossalmente, un'affermazione che ricorre senza che ci sia bisogno di pensarci tanto sopra. La conversione di Paolo è avvenuta quando è caduto da cavallo. Non so se è capitato a voi di dire un'espressione del genere. Bene, nella conversione di Paolo il cavallo non c'era, nel racconto non c'è stata nessuna caduta da cavallo, perché non c'era il cavallo. L'unica volta che c'è un cavallo è questa, quando non Paolo è caduto da cavallo, ma è stato caricato su un cavallo, e per scendere da Gerusalemme a Cesarea, nella direzione esattamente opposta, in una situazione che paradossalmente contraddice tutta la sua progettazione carismatica. Non è mai stato così vicino a Gesù, non è mai stato così intensamente, proprio intimamente, in comunione con Gesù su quella cavalcatura, che ufficialmente dimostra come lui sia un personaggio intoccabile, altro che martirio. E il Signore gli è apparso di notte. Vedete, qua fatevi montare Paolo perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice. In più poi Lisia scrive una lettera, interessante questo, dal versetto 25, la lettera d'ufficio, no? Si vede che poi rispetto alle formalità del carrierista, povero Lisia si chiama così quel tribuno, Claudio scrisse in questi termini: Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo è stato assalito dai giudei e stava per essere ucciso da loro, ma sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato perché ho saputo che è cittadino romano. Vedete, imposta alla pratica come un caso di difesa rispetto al valore del cittadino romano. Niente vero. Però dice: io sono intervenuto perché è cittadino romano, allora ecco, adesso te lo mando. Però dice: desideroso di conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condusse nel loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava di questioni relative alla loro legge, ma che in realtà non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Dice, io non ci vedo niente di male in quest'uomo, però dice, te lo mando, il rinvio all'istanza superiore, che è un modo per fare bella figura, ma è per sottrarsi alle responsabilità, è un caso delicato. Ecco, sono stato informato di un complotto contro quest'uomo da parte loro e così l'ho mandato da te, avvertendo gli accusatori di deporre davanti a te quello che hanno contro di lui. Sta bene, ecco la lettera di accompagnamento, e Paolo adesso viene trasferito, dopo essere stato caricato sulla cavalcatura, notte tempo, a Cesarea. Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo, lo condussero di notte ad Antipatride. Lì è un momento di sosta, si chiama anche Afek, Antipatride. Il mattino dopo, lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, tutti gli altri militari si tornano indietro, restano i cavalieri. E Paolo, dunque, trasferito a Cesarea. I cavalieri, giunti a Cesarea, versetto 33, consegnarono la lettera al governatore, gli presentarono Paolo. Dopo averla letta, domandò a Paolo di quale provincia fosse, saputo che era della Cilicia, disse: ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori. Diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode. Adesso, vedete, hanno inizio le lungaggini della vita carceraria di Paolo. Resterà per tanto tempo a Cesarea, poi non ci sarà un seguito ancora. E d'altra parte, vedete com'è una strada diversa rispetto a quella che Paolo aveva immaginato, aveva in qualche modo già anche progettato. Tra l'altro, questa discesa del problema a Cesarea descrive una scena che sembra del tutto proprio contraddittoria rispetto a una prospettiva gloriosa e con tanta solennità. Anche nella parabola del Samaritano, vedete, cioè quel tale scendeva da Gerusalemme a Gerico, scendeva, è il Samaritano che sale. Vedi che lì dove questo avviene, questa discesa, in realtà è il Samaritano che ti ha raccolto, il Samaritano che ti ha caricato sulla cavalcatura. Sei sulla cavalcatura con lui, è la sua cavalcatura, entra a Gerusalemme con lui nel momento in cui ufficialmente stai discendendo, perché ancora sei immaturo nel cammino della vera conversione per poter essere finalmente testimone del suo Evangelo. Allora ci fermiamo qua, un po' di chiacchiere, vedete, e una corsa anche abbastanza disinvolta attraverso queste pagine. Normalmente sono pagine poco lette, perché il raccontino, no? Il raccontino, così, no, il fatto che il racconto è pregnante di motivazioni teologiche. Ecco, com'è? Vediamo un po' il tempo.
Padre Pino, io sento veramente che nella parola di questa sera il Signore dice a me, ma forse lo dice a ognuno di noi, caro Nino, tu daresti la vita per Padre Pino. È un invito, una riflessione profonda. Ecco, abbiamo visto che Paolo subisce questo colpo forte quando ha assistito all'uccisione del giovane, il mantello del giovane perché il giovane ha dato la vita per ognuno di noi, come ha fatto il Signore. E sento profondamente dentro di me che mi invita: ma tu sei pronto a dare la vita per il tuo prossimo?
Ecco, com'è?
Io penso che questo racconto ci fa capire che come Paolo si era fatto tutto un programma, tutto un progetto, e invece poi è tutto il contrario di quello che lui aveva pensato. Quindi nel cammino nostro spirituale, il nostro cammino di conversione che noi pensiamo di fare, invece è tutto al contrario, è tutto al rovescio, che Gesù ci vuole far capire altro di quello che noi pensiamo. Almeno questo, a me questo ha suscitato dentro, diciamo, che non è il nostro progetto quello che noi pensiamo, ma tutto al contrario, il cammino con Gesù, al contrario delle nostre convinzioni, delle nostre cose, diciamo, perché poi comunque anche Paolo ha dovuto fare tutto un cammino di conversione, non è che si è convertito lì con la venuta da cavallo, però ha dovuto fare tutto un percorso. Quindi la nostra conversione è tutto un percorso, tutto da rifare, sempre da rifare.
E questa conversione coincide con la evangelizzazione, perché apparentemente adesso lui sta a Cesarea, starà a lungo fermo, inchiodato in carcere, in attesa di un processo che poi non nessuno riesce a istruire, perché non ci sono le motivazioni, però non può, ed è in atto un percorso che tra l'altro qui occupa diversi capitoli nel Conto degli Atti, e si va avanti adesso capitolo dopo capitolo fino al capitolo 28 e lui è sempre in carcere. E però è un cammino che ha il valore di questa rigenerazione interiore, di questa conversione del cuore, di questa liberazione dell'animo. Paolo, ma questo è un discorso che man mano si illumina nelle pagine seguenti, ma intanto le pagine che abbiamo letto fino a questa discesa da Gerusalemme a Cesarea sono pagine molto istruttive già.
È evidente la disponibilità di Paolo, che mostra la totale sicurezza del vero apostolo. Però a me mi hanno colpito i due versetti, il 15 e il 14, che ci ricorda invece la volontà. Il versetto alla fine si mette in piangere, un gesto di coraggio e di obbedienza, diciamo così, comunitario, perché poi
ci siamo anche noi, dice.
E poi l'altro versetto, il 14, ci fa capire che Dio guida la storia. ci insegna l'abbandono fiducioso, ma è spirituale.
Sarebbe importante fare un approfondimento, no, sulla comunità giudaica cristiana, che tra la legge e l'Evangelo hanno scelto la legge, tra Mosè e Gesù hanno continuato a credere a Mosè. Quindi lì non ha fatto, eppure la predicazione di Cristo è stata proprio in quel luogo, quindi hanno vissuto come dicendo, però sembrerebbe che non ha fatto presa sul mondo pagano, dove non erano abituati ovviamente a quel tipo di messaggio, no? Mentre tra quelli, perché Gesù era della stessa fede, avrebbe voluto trovare il terreno aperto e ha trovato le porte chiuse.
Sì. Ho trovato anche i suoi primi discepoli, no?
Però sono dovuto andare via da Gerusalemme per...
La prima chiesa è la chiesa madre, è composta totalmente ed esclusivamente da circoncisi, tutti giudei. Però... questa prospettiva qui, quando poi Paolo nella lettera ai Galati, che peraltro è antecedente dal punto di vista, dice, non c'è più giudeo né greco, non c'è più uomo né donna, non c'è più schiavo né libero. Siamo uno in Cristo. Vuol dire essere in Cristo. Essere in Cristo, la Chiesa in Cristo. Ma così pian piano ci aiutiamo. Poi la lettura del Evangelii Gaudium rinnovata quest'anno dovrebbe aiutarci, già il lavoro è avviato. Sono le 8:30, vorresti dire qualche cosa?